Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buona giornata. Vi proponiamo in questa oretta un montaggio della serata dedicata alla situazione a Gaza che si è tenuta nel nostro auditorium martedì 22 ottobre durante la campagna Abbonaggio. Per questa serata Martina Stefanoni e sottoscritto avevamo scelto il titolo «I traumi della guerra alimentano l'odio», un titolo senza scampo, poi abbiamo aggiunto «Cosa fare?» e poi ancora «Che ne sarà della capacità di resilienza dei bambini?». Ci abbiamo messo quindi un pizzico di speranza in questo titolo e alla nostra serata. Un grazie ai partecipanti, a Chiara Bardelli di Emergency. Emergency sta per aprire una clinica a Gaza, Barbara Archetti di Vento di Terra che opera sul campo con diversi progetti, al professore Guido Veronese, docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca, esperto di traumi collettivi in aree di crisi, a Giulio Cocchini dell'ONG CESVI che era appena uscito da Gaza e si è collegato con noi da Amman, a Stefano Sozza di Emergency che ci ha mandato un video da Gaza, al nostro tecnico Giulio Ambrosio. La serata è iniziata con una introduzione di Martina Stefanoni.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti questa sera. Allora, dunque, appunto, ormai più di un anno ogni giorno è impressionante vedere le notizie che si rincorrono, che ogni giorno è peggio, è anche difficile trovare le parole ogni giorno per esprimere quello che sta succedendo e che peggiora di giorno in giorno. In questi ultime ormai quasi tre settimane, diciamo che oltre a tutto, che non è solo Gaza, è il Libano e tutto quello che si sta muovendo intorno a quello che è partito dal 7 ottobre nella striscia di Gaza, in particolare nel nord della striscia di Gaza, stiamo assistendo a un assedio serratissimo, ferocissimo, con bombardamenti continui. Oggi c'era, me la sono segnata perché c'era questo allarme lanciato dal il capo dell'URWA, dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, che ha lanciato un SOS per il suo staff nel nord della striscia. Dice il personale non riesce a trovare cibo, acqua, assistenza medica, l'odore della morte è ovunque. I corpi vengono abbandonati sulle strade o sotto le macerie, le missioni per rimuovere i corpi o fornire assistenza umanitaria vengono negati, nel nord della striscia di Gaza le persone aspettano solo di morire. Quindi quello a cui stiamo assistendo è sostanzialmente un continuo sfollamento forzato, le persone vengono spinte sempre più a sud, scappare spesso scappare è impossibile perché di fatto non c'è un luogo dove andare, l'abbiamo raccontato in tutto questo anno, chi scappa dal nord viene teoricamente spinto verso la zona umanitaria di Deir el-Balah nel centro della striscia, che rappresenta diciamo l'11% del territorio della striscia di Gaza, che già prima era enormemente sovraffollata. In questa zona cosiddetta zona umanitaria, lo sappiamo, ce lo racconteranno, di fatto non si è sicuri neanche lì, e quello che vediamo è diciamo il tentativo svuotare il nord della striscia, di fatto è questo a cui stiamo assistendo, vengono bombardati gli ospedali, i rifugi, quello che stiamo vedendo da un anno, però in queste settimane nel nord della striscia è particolarmente feroce. E prima di dare la parola agli ospiti volevo riportare un report che è stato pubblicato oggi dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, proprio perché questa sera parleremo anche di proveremo a parlare di ricostruzione, ovviamente non solo ricostruzione fisica, diciamo, della striscia di Gaza, ricostruzione nel senso di curare, di cura, eccetera, ma parleremo tanto di ricostruzione da un punto di vista psicologico, che è spesso forse la cosa più difficile. Però appunto, per parlare di ricostruzione, questo rapporto stima che la povertà in Palestina salirà del 74,3% nel 2024, con 2,6 milioni di nuovi poveri, e in un anno di bombardamenti lo sviluppo socio-economico della Striscia di Gaza è stato ritardato di 69 anni. Questo per quanto riguarda la distruzione della rete socio-economica della Striscia di Gaza. Immaginiamo cosa possa voler dire la ricostruzione da un punto di vista umano, emotivo, psicologico. E quindi è di questo che questa sera cercheremo un po' di parlare, anche di questo, oltre di quello che sta succedendo nella Striscia di Gaza e intorno.
Prima di parlare dei traumi della popolazione di Gaza, in particolare dei bambini, avevamo sentito Chiara Bardelli di Emergency, che ci ha raccontato le difficoltà di avere permessi dal governo israeliano per aprire una clinica a Gaza.
Allora, intanto buonasera a tutti, grazie Shauki, grazie Martina per la serata, grazie per la partecipazione di tutte e tutti voi. Noi, come Emergency, è da subito, dall'ottobre del 2023, che abbiamo iniziato a cercare di capire come entrare a Gaza per dare una risposta umanitaria il prima possibile alla catastrofe veramente sanitaria a cui stiamo assistendo ogni giorno. Quindi, ecco, di fronte a questa situazione qui, l'accesso su cui abbiamo lavorato da subito per provare a entrare è stato veramente una delle situazioni in cui ci siamo trovati più complesse. Una degli elementi principali che ancora oggi costituisce un po' un limite all'avvio delle attività da parte nostra è questa autorizzazione da parte delle autorità israeliane, che devono rilasciare una sorta di quella che si chiama in termini tecnici la deconfliction, ovvero la garanzia da parte delle autorità israeliane che l'area interessata a un progetto di intervento umanitario non sia oggetto anche di attacchi e di episodi come dire bellici, e quindi di intervento da parte dell'esercito israeliano. Per ottenere questi permessi ci sono delle complicazioni burocratiche che ci hanno impegnati per lunghi mesi. Stiamo aspettando appunto una risposta affinché la zona dove abbiamo intenzione di costruire questa clinica, che vuole ospitare appunto un centro di medicina di base, possa essere un'area sicura sia in primo luogo per i pazienti, che possono così avere accesso ai servizi sanitari, ma anche per gli operatori. Purtroppo quello che abbiamo visto nel corso di questo anno dimostra veramente un po' il contrario, perché anche quella che è l'area cosiddetta umanitaria, dove sono sfollate da tutte le aree da cui si sono mossi i Gazawi da un anno a questa parte, sono stati oggetto di attacchi da parte dell'esercito. E quello che stiamo quindi cercando di fare come Emergency è la costruzione. Il nostro staff lì, che è composto da al momento 4 persone, quindi il Stefano capomissione, un logista costruttore, un'infermiera e un medico, è l'individuazione. Abbiamo individuato un lotto di terra dove costruire questa clinica, che sarà una struttura molto leggera, in modo tale da poter costruire il posto per svolgere le attività mediche il prima possibile e poter poi intervenire. Perché è importante lavorare sulla medicina di base? Perché i pochi ospedali che sono rimasti sono sovraffollati, funzionano male, hanno mancanza di equipaggiamenti e di medicine, e se ogni persona che ha bisogno anche di una cura, anche, come dire, che potrebbe essere risolta con una visita medica ambulatoriale è costretta ad andare in ospedale perché mancano le strutture di primo livello, gli ospedali diventano un luogo sovraffollato che non riescono poi a rispondere ai bisogni più gravi della popolazione. Quindi è fondamentale intervenire sul livello, diciamo, delle cure primarie. Ovviamente, appunto, siamo in attesa di queste autorizzazioni, così come anche dei permessi per far entrare tutto il materiale di equipaggiamento, che anche quello è necessario per l'implementazione di un progetto sanitario. Ad oggi noi ci coordiniamo fondamentalmente con le agenzie internazionali, quindi in questo caso con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che da quando siamo dentro la striscia ci sta supportando una volta avviate le attività per avere accesso appunto ai farmaci, ai consumabili e alle strumentazioni che servono per lo svolgimento delle attività. Però appunto gli ostacoli in tutti questi mesi, sia all'accesso dello staff, sia all'approvvigionamento, sia proprio ai permessi stessi, che sono fondamentali per la sicurezza e anche proprio, come dire, l'entrata per gli operatori nella striscia, è stato un qualcosa di molto lungo su cui si è dovuto insistere e lavorare molto, e ancora oggi appunto siamo in attesa dell'ok finale.
Poi ci siamo collegati con Giulio Cocchini dell'ONG CESVI. Giulio Cocchini era appena uscito da Gaza e si è collegato con noi via Skype. Questa è la sua testimonianza.
Adere e il Balà, ci sono ancora diversi edifici in piedi, ce ne sono parecchi danneggiati o distrutti, però diciamo assomiglia ancora a una città, quindi gli edifici, le case private sono abitate dai privati che magari ospitano altre persone, famiglie, ci si ospita tra familiari, tra amici. Altri palazzi, diciamo, comunitari come scuole, ospedali, prigioni sono utilizzati come shelter gestiti da UNRWA, e poi ci sono i cosiddetti makeshift camp, cioè campi improvvisati che sono distese di tende. Questa zona costeggia il mare, quindi le tende poi si spingono sulla spiaggia anche veramente a pochissima distanza dal mare. È una zona che è brulicante di vita, di persone che non rinunciano a vivere, a sopravvivere, a trovare modi di portare a casa la giornata. Anche in modi ingegnosi, che insomma fa sempre specie quando si trovano, si notano cose che magari le persone si sono dovute inventare per mancanza di mezzi. Ad esempio a Gaza sono molto diffusi dei taxi con dietro attaccato dei carretti che servono come autobus, perché la benzina è talmente cara che altrimenti anche i trasporti pubblici sarebbero carissimi, oppure si usano tantissimo gli asini. Quindi dicevo, insomma, una serie di atti di creatività per riuscire comunque a vivere e a vivere insieme. Un'altra cosa che colpisce in positivo è come tutti questi campi, anche quelli in cui le condizioni sono più disperate, abbiano una sorta di ordine. C'è un rappresentante del campo. Ci sono campi che hanno vari comitati che si occupano di vari aspetti della vita del campo. In diversi campi ci sono attività educative, come poteva essere quella di Vento di Terra, ma o comunque anche proprio dal basso, di persone che magari erano maestri prima e che si sono attivati per creare questi temporary learning space, cioè tende, spazi in cui i bambini stanno insieme e possono fare le attività. Mentre la zona sud è post-apocalittica, la zona di Deir el-Balah, mi era venuta fuori questa espressione quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, Martina, cioè è catastrofica ma non è apocalittica, perché dopo l'apocalisse non c'è niente, mentre il 1,5 milioni di persone che ancora sono lì non sono persone che sono, si arrendono a un destino ineluttabile, sono persone che ancora vivono e vogliono vivere, si organizzano per vivere.
Questa cosa che dici mi fornisce un po' l'assist per introdurre con te e poi con i nostri ospiti questo tema, no? Cioè sprazzi di creatività, di resilienza, di forza, chiamiamoli come vogliamo, ma quanto per quello che tu hai visto, e poi ne parliamo qui, quanto il trauma di quello che sta succedendo paralizza, no, un po' queste persone?
Allora, preferisco che ne parli uno psicologo, dato che è presente. Non, io quello che posso dire è l'impressione che hai vedendo gli occhi di certi bambini, i sorrisi stentati di certi bambini. Quello che ti viene in mente e che anche le persone gli dicono è che quello che sta succedendo quest'anno si ripercuterà per i decenni a venire, perché ancora una volta e ancora di più si alimenta una spirale di odio inevitabile verso le persone che hanno causato tutto questo. E quindi la cosa che viene più facile da pensare è che un bambino traumatizzato oggi a Gaza diventerà il terrorista di domani. Spero che, insomma, che anche gli altri ospiti diano delle parole un po' più di speranza, però quello che si vede è questo. Parlando con il signore che è il direttore di una rete di ONG locali, Mr. Amjad, lui diceva due cose. La prima è: rimpiangeremo questi giorni. Il mio timore è che fra qualche mese rimpiangeremo come stavamo oggi, così come oggi rimpiangiamo quando c'era ancora il valico di Rafa aperto, dove ancora riuscivano ad entrare delle cose, e quindi è una spirale discendente proprio. E l'altra, io nell'umanitario spesso si cerca di definire qual è il worst case scenario, quindi anche per prepararsi a quello che può succedere ed essere pronti a reagire. E io gli ho chiesto qual era il worst case scenario e lui mi ha detto: già ci siamo nel worst case scenario, nel senso che sì, potrebbero arrivare ulteriori persone nella zona umanitaria sfollate da Gaza, ma si parla di 250.000 persone, ci sono già 1,5 milioni di persone ammassate, quindi non saranno quelle 250.000 che cambiano la situazione. La situazione è drammatica, tragica, le persone in qualche modo, come dicevo, sopravvivono, ma le prospettive per il futuro, quantomeno il futuro a breve termine, sono dal mio punto di vista assolutamente drammatiche e ancora più drammatiche della realtà oggi. Spero appunto di sentire da voi delle parole un po' più ottimiste, ma in questo momento non me ne vengo. Thank you.
Durante la serata ci siamo chiesti come si fa in un posto come la Striscia di Gaza tenere occupati le bambine e i bambini, farli giocare. Ecco cosa ci ha raccontato nell'auditorium Barbara Archetti dell'ONG Vento di Terra che, come dicevo all'inizio, da 15 anni opera sul campo nella Striscia.
Noi avevamo un centro per l'infanzia che si chiamava La Terra dei Bambini e questo nome è stato dato al luogo in cui operava uno staff, erano 8 maestre e altre persone, dalle madri del villaggio, un po' perché la struttura era stata costruita con dei sacchi di terra. Noi, forse qualcuno ci conosce per aver fatto le scuole con le gomme, queste cose qui, e un po' quindi queste donne avevano pensato che pensare a un luogo dedicato all'infanzia in quelle che già erano delle condizioni drammatiche e quindi con uno sguardo al futuro fosse essenziale per la propria comunità, quindi c'era la Terra dei Bambini. Le persone che lavoravano lì appunto adesso sono tutte nell'area di Deir el-Bala e ciò che non esiste più fisicamente per fortuna esiste ancora nel loro spirito, per cui loro continuano ad essere in un qualche modo e a provare a tenere in piedi quella che pensano essere ancora la terra dei bambini. Quello che stanno cercando di fare, quello che noi stiamo continuando a voler fare è riuscire in queste condizioni disarmanti, seppure in condizioni precarie, quindi in spazi che non sono organizzati, che possono e a volte devono essere lasciati repentinamente nell'arco di 2 ore per trovarne degli altri, cercare di mantenere vivo quello spirito, quell'attenzione forte a dare ancora una possibilità all'infanzia facendo delle attività minime, educative, di scuola. Nel nostro staff c'è anche uno psicologo, Mohamed Abushawish, che si è inventato un'altra cosa particolare, ha trovato un pannello solare, uno schermo e si è inventato ad esempio un cinema mobile, per cui lui gira con questo schermo e ogni tanto crea dei momenti che sono dei momenti veri e propri di svago, come se fosse una pausa. L'obiettivo è quello di, in condizioni disarmanti, riuscire a garantire per poche ore uno stacco per i bambini e per le bambine, dai più piccoli, cioè parliamo di bambini che a volte sono veramente piccolini, hanno anche 1 anno e mezzo, a ragazzi e ragazze un pochino più grandi, ripeto, quella che potremmo chiamare una pausa, uno scorcio di normalità, cioè avere la possibilità di stare su un quaderno, di avere una penna in mano, di poter continuare a imparare l'arabo, continuare a scrivere, piuttosto che manipolare dei materiali, cantare. Hanno imparato, insomma stiamo lavorando molto col personale educativo su come si lavora in queste situazioni, perché è veramente complicato, perché sono persone tutte traumatizzate, non sono solo i bambini, sono tutti, anche gli adulti che fungono da persone di riferimento, che siano gli adulti in ambito familiare o che siano le figure educative che lavorano all'interno diciamo di questi servizi. Poi tecnicamente si chiamano i temporary learning spaces, adesso, perché ci sono poi nelle aree di conflitto si cataloghizzano tutte le cose. Quindi questo è quello che come Vento di Terra stiamo continuando a fare. Chiaramente in una situazione come questa ci si perde ogni velleità di, come dire, metodologica, non è che se i bambini sono gruppi misti, eterogenei per l'età, va benissimo. L'occupazione principale dei bambini e delle bambine di Gaza è procurare del cibo, procurare dei pezzi di legno o del cartone o qualsiasi materiale che sia bruciabile per poter scaldare dell'acqua, prepararsi da mangiare, andare a recuperare pezzi di macerie sotto i quali ci sono i cadaveri delle altre persone, quindi regalare, diciamo così, donare, creare degli spazi che possano togliere anche solo per poche ore questi bambini e queste bambine da questo che hanno intorno e ricondurli in uno spazio a loro misura è il nostro impegno. E quando dico nostro, penso a Fatima, Fadila, Asma, Islam, Bilal, Mohammed, Wala e tutte le altre persone che lavorano con noi.
La serata girava tutto attorno al trauma della Nakba, questo per raccontare il presente e fare qualche considerazione sul post-guerra. Per questo delicato tema ci siamo affidati al professore Guido Veronese, docente di psicologia clinica all'Università Milano Bicocca.
Beh, prima di tutto grazie per avermi qui questa sera. E il mio rapporto è un rapporto più che decennale, si declina su, principalmente su tre livelli e che poi fanno parte un po' appunto della mia inquadratura professionale, sia dal punto di vista clinico che accademico. Ho insegnato fino a ottobre del 2023 a studenti universitari della Striscia di Gaza, per cui usavo andare due volte all'anno per tenere un corso in terapia familiare a studenti della Islamic University, poi ingaggiati in una ONG locale che prestava un po' la sua supporto logistico per questa laurea in Community Mental Health and Human Rights. E io insegnavo appunto terapia familiare a questi studenti e studentesse. Devo dire che in questo anno di guerra ho avuto perdite personali. 5 di questi studenti hanno perso la vita o loro singolarmente o con le loro intere famiglie. E poi come clinico soprattutto con un compito di supervisore di team di esperti ed esperte terapeuti familiari del Gaza Community Mental Health Program, che è questa ONG locale forse appunto la più rinomata in vista, che si occupa di salute mentale pubblica nella Striscia di Gaza. Al tempo avevano la gestione di 3-4 centri, veramente centri di eccellenza in tutta la Striscia di Gaza, che oggi sono stati completamente rasi al suolo. Mi sembra che qualcosina ancora perduri ad Deir el-Balah nella Middle Area. E poi la terza mia anima, più del ricercatore, per cui facevo e faccio anche tuttora ricerca per quel poco che si può, cercando di collaborare con colleghe e colleghi delle università di Gaza, anche queste completamente rase al suolo, no? In quello che è stato definito un epistemicidio, uno scolasticidio, cioè una completa cancellazione di tutto il sistema educativo della Striscia di Gaza. Facciamo ricerca e facciamo training e formazione a giovani ricercatrici e ricercatori, appunto sempre del Gaza Community Mental Health Program. Quindi insomma un rapporto più che decennale che mi ha portato a incontrare persone meravigliose. Il mio più stretto collaboratore di ricerca è morto anche lui, è sotterrato sotto la sua casa insieme ai suoi 4 figli, era la persona che mi garantiva il passaggio dei dati quantitativi e qualitativi fino appunto al 2023.
Ecco prof, intanto dal punto di vista del trauma, se per i palestinesi e per le nuove generazioni questo può essere paragonato per una nuova Nakba.
Assolutamente d'accordo, è una seconda catastrofe di un'intensità, di una violenza e di una magnitudine rispetto alle perdite materiali e umane non paragonabile alla Nakba del 1948. La violenza distruttiva e il numero di perdite umane di bambini, stiamo parlando di 17.000 bambini, no? E stiamo parlando di quelli che sono i numeri forniti da un ministero della salute palestinese completamente azzerato nella sua capacità. Se andiamo poi invece a vedere quelle che sono le proiezioni statistiche scientifiche, no, pubblicate su riviste come il Lancet o il British Medical Journal, il numero dei potenziale di morti reali è infinitamente superiore. Lancet parla di circa 160.000 morti, ne parlava mesi fa, quindi se vediamo i ritmi con cui questi numeri crescono secondo le statistiche del Ministero della Salute palestinese, veramente siamo di fronte a una catastrofe senza precedente per il popolo palestinese, che sicuramente storicamente si iscrive nella rappresentazione collettiva della perdita, del dispossessamento, del radicamento, in quel caso veramente senza precedenti, del 1948, ovvero la Nakba. Oggi sicuramente quella che sicuramente, insomma, la morte lì, che può arrivare da un momento all'altro, da un secondo con l'altro, è un qualcosa che sicuramente ha un potere di effrazione nella capacità di resilienza, di resistenza delle persone. Però quello che sicuramente rende psicologicamente più fragile è questo senso di incertezza, una realizzazione che di giorno in giorno diventa sempre più evidente che l'obiettivo è la completa cancellazione della popolazione palestinese da quell'area, no? Il nostro collega di CESVI parla di uno scenario apocalittico, un territorio raso al suolo e quindi reso invivibile per i prossimi decenni. Il messaggio è chiaro: non c'è più spazio per i palestinesi in questi luoghi, e stiamo parlando del sud, immagino il livello catastrofico nel nord, dove non abbiamo accesso, non possiamo nemmeno vedere. Abbiamo delle testimonianze personali di amici che non sono riusciti a lasciare Jabalia, e lì adesso non so se utilizzare questo termine apocalittico, ma sicuramente quello che viene descritto è tentativo sistematico di eliminare la popolazione.
Per quanto riguarda la resilienza dei bambini?
Per quanto riguarda la resistenza dei bambini, no? Più che resilienza, diciamo che andrei a confermare quello che raccontai e dissi qualche mese fa durante la mia intervista a Altra Economia. Non abbiamo le conoscenze per poter in questo momento comprendere la magnitudine della sofferenza e della sofferenza collettiva infantile. Quello che sicuramente mi viene da prendere in prestito è un qualcosa che già prima di questa situazione, quella definizione utilizzata da una mia collega amica, Nadera Shalhoub Kevorkian, che fu una professoressa della Hebrew University, adesso ha dovuto lasciarla, è stata cacciata in quanto appunto accusata di aver utilizzato questa parola genocidio nel tempio della Hebrew University. Lei utilizza un termine interessante e evocativo per quanto riguarda la necropolitica israeliana sulla popolazione palestinese, ovvero il tentativo sistematico di distruggere, di cancellare ogni possibilità di resistenza, quindi anche colpendo le generazioni più giovani. È il termine unchilding, no? togliere l'infanzia, ovvero togliere tutte quei punti di riferimento, quelle variabili che in qualche modo consentano al bambino di viversi la propria infanzia. Ma viversi la propria infanzia non significa, come dire, godersela un po' come in un ambiente protetto, conosciamo noi. Viversi l'infanzia significa anche viversi tutte le potenzialità generative dell'infanzia, no? Che le vediamo sia da un punto di vista genetico, no? Un'espressione di potenzialità enorme, ma anche da un punto di vista poi psicologico. Allora, le strategie necropolitiche e sistematiche di eradicazione della popolazione indigena da parte di Israele nei territori palestinesi vanno a sistematicamente cancellare tutte quelle potenzialità di resistenza delle strutture sociali più vitali della popolazione palestinese, ovvero l'infanzia, no? Il futuro. Siamo arrivati ai livelli più evidenti, più violenti, più crudeli di questa operazione di unchilding, di espropriazione dell'infanzia. Non come danno collaterale, ma come sistematico tentativo di introdurre una necropolitica, cioè una sistematica eradicazione della popolazione indigena attraverso la distruzione delle strutture sociali più vitali e più generative, no? Violenza riproduttiva per quanto riguarda le donne, immaginatevi, no? Che cosa significhi in questo periodo dare la vita in una terra distrutta e da un punto di vista sanitario invivibile come la striscia di Gaza, distruggere le potenzialità di pensarsi come popolazione orientata verso una crescita e un futuro con lo scolasticidio e con l'epistemicidio, no? Con la totale distruzione delle infrastrutture scolastiche palestinesi. Gli spazi di gioco non ne parliamo anche prima del 7 di ottobre, cioè tutte quelle dimensioni ambientali, psicologiche, relazionali che in qualche modo possano garantire lo sviluppo e la crescita del bambino vengono sistematicamente cancellate, nonché poi l'uccisione sistematica, 17.000 bambini uccisi, e questi sono i numeri ufficiali, non sono appunto un danno collaterale della guerra, è un qualcosa che in qualche modo ci parla di una strategia di guerra.
Ma se domani la guerra finisse, di questo che resta dal punto di vista appunto psicologico, umano, eccetera, se ne si può recuperare, oppure dopo tutti questi giorni di questo che raccontava, il segno è talmente profondo che non si può togliere?
Allora, sicuramente appunto, no, una visione ottimistica, anche un po', come dire, andando a guardare quella che è la storia palestinese, cioè, no, la simbologia dell'albero di ulivo, no, che viene tagliato, che viene bruciato, ma anche no, se una minima radichetta rimane nella terra, questo ulivo riparte e si rigenera. Quindi insomma questa immagine un po' ci conforta, no? Chi in qualche modo poi in questo periodo cerca un po' lavorare sul proprio, no? Noi l'abbiamo definito così, no? War-life balance, no? Il bilancio guerra-vita, cerca di andare a fare un qualcosa nelle manifestazioni, come dire, la retorica di resistenza palestinese è molto evidente. Poi siamo davanti a una realtà che è veramente una realtà inconosciuta e che ha veramente le sembianze del genocidio più violento e crudele di queste ultime decadi. Quindi non sappiamo, no? Questa resilienza, questa resistenza che ho sempre in qualche modo avvertito nel mio lavoro con le mie colleghe e i miei colleghi, sono passato attraverso almeno 4 conflitti armati piuttosto rilevanti dal 2009 al 2021, in questa nuova fase un qualcosa di veramente sconosciuto, che sicuramente avrà delle ripercussioni enormi dal punto di vista psicologico sulla popolazione palestinese, ma li avrà parimenti sulla popolazione israeliana, ripercussioni per il futuro, e sui bystander, sui testimoni silenziosi, cioè su di noi. Qual è il nostro bilancio guerra-vita? È la questione che viviamo in una sorta di frattura dissociativa, no? Da una parte ci passano questa immagine che abbiamo visto e poi riprendiamo il nostro lavoro, le nostre vacanze, i nostri aperitivi, le nostre vite, in una dissociazione che mi ricorda appunto quello che poteva succedere a quelle famiglie che assistevano a uno sterminio e portavano avanti la loro vita normalmente, dissociandosi emotivamente. Quindi penso che sicuramente nella popolazione palestinese vedremo quello che possono essere le conseguenze enormi di un genocidio 4.0, mi viene da dire, no? Però poi lo dovremo vedere anche su noi stessi e sulla popolazione israeliana, che veramente, forse già nel passato un po' delle mie considerazioni rispetto a una certa sociopatia collettiva mi sembrava di in qualche modo di identificarle. Oggi è disarmante vedere quanto la negazione, la normalizzazione, la giustificazione, la deumanizzazione diventino strumenti collettivi, che sicuramente da una parte giustificano il continuare questa carneficina e questo sterminio, dall'altra parte però creano una dissociazione e un trauma collettivo diffuso anche in quelli che, per quanto mi riguardano, per rispondere alle persone che mi vedevano un po' reticente nell'usare il termine genocidio, sicuramente io considero essere i perpetratori, quindi senza nessun dubbio, insomma.
Ecco, poi parliamo del dopo. La scienza sta già cercando di prendere le misure per venire incontro, diciamo, a questi traumi dovuti a una situazione mai vissuta prima?
La scienza è prevalentemente una scienza occidentale, no? Che quindi continua ad avere, come dire, i suoi templi nelle università, nei centri di ricerca occidentali, che quindi si trovano davanti a questo trauma collettivo, questo trauma continuato, questo trauma transgenerazionale e questo trauma coloniale anche, no, dovuto a una specifica questione che riguarda il dispossessamento di una popolazione indigena rispetto alla propria terra, ai propri luoghi, ai propri spazi, ma anche alla propria identità, ci trova rispetto ai nostri strumenti, che vanno dagli strumenti con evidenza scientifica di più alta tecnologia, le teorizzazioni più che riguardano appunto le dinamiche psicologiche individuali e collettive, piuttosto impreparati. Penso che sicuramente una situazione catastrofica di questa portata debba portare sicuramente a una rilettura decoloniale anche dei nostri modelli di assessment scientifico, come poi di intervento. Senza una decolonizzazione, cioè una revisione critica di quelle che sono le nostre potenzialità di cura, rischiamo di essere, nel migliore dei casi, inefficaci, nel peggiore dei casi, di riprodurre delle dinamiche di oppressione e di violenza, quando andremo e imporremo i nostri modelli di cura a una popolazione ridotta allo strenuo delle forze.
Considerando tutto questo, il lavoro che Vento di Terra, Emergency, tutte le associazioni umanitarie fanno nel mentre è fondamentale, no? Per cercare di non insomma, di tenere insieme quello che si può tenere insieme. E quindi, pensando al futuro, insomma, Emergency, come raccontavi prima, è lì, diciamo, in prospettiva futura. E invece Vento di Terra ha affrontato tanti altri momenti di ricostruzione dopo la distruzione, eccetera. Quindi a entrambe, insomma, chiedo per la vostra esperienza, eccetera, come ricostruire in senso lato.
Situazione assolutamente imparagonabile alla situazione attuale. Da un lato, puramente i danni materiali sono di tale dimensione che è quasi inimmaginabile come pensare a un progetto di ricostruzione, anche volendosi occupare di una semplice struttura o di un pezzettino di un'area. Penso, per il lavoro che noi abbiamo fatto anche con architetti, dipartimenti di studi urbani, abbiamo lavorato con Mario Cucinella che dentro la Striscia di Gaza ha fatto delle cose, e lui stesso già a novembre del 23 definiva la situazione irrecuperabile da un punto di vista proprio di strutturale. Mi tocca però arrivare al lato umano e quindi rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza è incomparabile. Io sono tendenzialmente una persona che ci prova ad avere speranza, quindi provo a vedere delle cose, vedo delle cose, mi ha colpito un po', io avevo parlato di questo ingegno che già c'era prima nella Striscia, mi ha colpito le parole del coordinatore di CESVI che riportava tuttora una forte creatività nel far fronte alla situazione attuale, e quello che noi vediamo è una, dico solidarietà, ma in realtà è un qualcosa di più sottile, più profondo della solidarietà tra le persone. In questo che viene riportato di campi improvvisati con delle tende ammassate, messe insieme con niente, cioè con le cose che si trovano per strada, un aiuto reciproco. Le nostre insegnanti, nello spostarsi da una parte all'altra, spesso venivano ospitate da altri, non in case, nelle tende, e quindi i gruppi si riorganizzavano per avere magari spazi dedicati a 20 donne che potessero stare insieme, 20 uomini nell'altra stanza di tenda. Tutto questo lavorio che c'è nel sentirsi coesi, creare una forte alleanza tra persone, cioè l'umanità, ecco. Insieme a questo penso, ne parlavamo prima con Guido, gli riportavo questo fatto, le persone che hanno parenti a nord in questi giorni, per la prima volta veramente faticosi, cioè di persone allo stremo delle energie emozionali, non solo fisiche, mentali, emotive più profonde. E quindi credo che questo spiraglio che si riesce a mantenere grazie ad una forza e una capacità e a un'umanità che Gaza ha sempre avuto e che continua a avere, può rigenerare da quella foglia d'ulivo qualcosa se si interviene prestissimo. Perché più andiamo avanti con i giorni, ed è questione proprio di giorni, più questa speranza va ad assottigliarsi.
Sì, condivido quello che dicevamo prima, no? Nel senso che purtroppo mi viene da dire, da questo punto di vista c'è una strada lunghissima da fare, nel senso che la prospettiva di quali tipi di intervento si possono fare, no? Nell'ambito della, tra virgolette, ricostruzione o anche post cessate il fuoco, eccetera, sono veramente infiniti, perché come dire, il sistema sanitario è proprio da un po' ricostruire, no? Se non nel suo funzionamento, perché in realtà la qualità le capacità proprio, no, del personale palestinese sono veramente molto alte, fra le migliori al mondo, però ecco, sicuramente il sistema è stato veramente, veramente distrutto. Quello che dicevamo prima, Gaza sicuramente ha subito un sacco di operazioni militari, di distruzione, di conflitti, di guerre, eccetera, però questa è veramente fuori scala, per cui bisogna veramente vedere che cosa rimane poi nelle persone e la capacità un po' di resistere a tutto questo.
Un'ultima questione. Prima Giulio diceva questa questione che se l'abbiamo sentita ripetere tante volte, no? Cioè i ragazzi di Gaza di oggi, un domani sono miliziani di Hamas, terroristi e quant'altro. E questa è una cosa che noi da un anno che la sentiamo, e forse in parte è anche vero, nel senso che Hamas è un prodotto della storia e quindi forse è anche così, però c'è solo quell'opzione lì, nel senso, da un'esperienza di questo tipo, adesso io chiamarla esperienza mi fa anche ridere, ma da un dolore così che prospettive ci sono per i più giovani, come si trasforma questo in altro?
Allora, ci sono due figure teoretiche che un po' in qualche modo mi accompagnano in questa riflessione, che sicuramente è una riflessione importante anche dal punto di vista dello sviluppo del mio e del mio gruppo in termini di lavoro scientifico e culturale, che sono la figura di Frantz Fanon da una parte e di Paulo Freire dall'altra, che sembrerebbero un po'... raccontare cose differenti. C'è un aneddoto interessante: sembrerebbe Paulo Freire, quando stava pubblicando la sua Pedagogia dell'oppresso, era lì per correggere le ultime bozze, uscì, lo anticipò il libro di Frantz Fanon, I dannati della terra, e Paulo Freire disse: dovetti riscrivere completamente il mio libro, quindi rinviò dopo aver letto Frantz Fanon, dovette riscrivere completamente la sua opera. Perché dico che sembrano gli opposti? Perché da una parte sicuramente, no, nella Pedagogia dell'oppresso...
Professore, possiamo fare un inciso? Che cosa ha prodotto Frantz Fanon come Dannati della Terra, magari...
È sicuramente un'opera, no, fondamentale, decoloniale, in cui Frantz Fanon racconta attraverso gli occhi della rivoluzionaria, della rivoluzione algerina, un po' quelli che erano dei processi di decolonizzazione, appunto, dall'imperialismo francese in Algeria, nonché però anche un saggio importante dal punto di vista della psicologia sociale da una parte, o della psichiatria sociale, direi, no? Più precisamente. E cosa dice? Qual è un po' il contraltare tra le due figure? Da una parte c'è la Pedagogia dell'oppresso, in cui la dimensione del dialogo, in cui la dimensione a qualche livello della presa di coscienza dell'oppresso e dell'oppressore può portare, come dire, a un qualcosa di generativo, a un qualcosa che poi in qualche modo consenta all'oppresso di emanciparsi da questa condizione e all'oppressore di liberarsi dal proprio oppressore internalizzato, da quello che in qualche modo prima anche lui nel suo modo poi di diventare perpetratore. Dall'altra parte c'è invece Frantz Fanon, che ci racconta come tutti i processi di decolonizzazione siano processi terribili, crudeli, violentissimi, che portano alle peggiori delle atrocità. Ma io in qualche modo non mi preoccupo, ho anche dei racconti personali, no, trasferiti dai miei parenti di alcune situazioni di atrocità tremende commesse nel processo di liberazione dal nazifascismo qui in Italia. Ma non diminuisco il valore di questo processo di liberazione. La guerra è crudele, è fatta di atrocità tremende, anche di persone, no? Per cui poi alcune persone sono più crudeli, più atroci dell'altra. Allora, Hamas produce quell'atrocità, quella violenza, quella crudeltà che tutti i processi di decolonizzazione producono, e quindi fin tanto che non faciliteremo come comunità internazionale in maniera pacifica, quindi, come dire, alla maniera di Freire, un processo di dialogo tra oppressore e oppresso, probabilmente i processi di decolonizzazione diventeranno vie più sempre più crudeli, più violenti, e quindi forse dopo Hamas ci sarà qualcosa di peggio di Hamas, non lo so, non ho la sfera di cristallo per vedere, ma ciò non toglierà che sarà un processo decoloniale in cui gli oppressi cercheranno di liberarsi dal giogo degli oppressori. Questo secondo un po' la visione di Fanon, che appunto analizza in Concerning Violence, a proposito di violenza, la premessa, la prefazione alla sua opera, appunto, Dannati della Terra, descrive quelli che sono dei processi violenti e decoloniali.
Grazie.
Grazie.
Avete ascoltato Striscia di Gaza, i traumi della guerra che alimentano l'odio, cosa fare? A cura di Martina Stefanoni e Shauki Senussi.
I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you.